Guardando pure no, abbiamo sempre il pastore che seleziona i prati adatti perché possa pascolare. E la presenza la voce del pastore marca proprio la presenza. Addirittura, se c'è il pastore vicino al gregge, può esserci anche un lupo nelle vicinanze e la pecora continua a brucare come se niente fosse, perché la presenza del pastore dà sicurezza alla pecora. Quindi il pastore è importante, è una figura importante per la pecora. Un altro problema che può avere la pecora è quello che in gergo del campo, così della campagna, si chiama la pecora abbattuta, ovvero è una situazione in cui la pecora si trova in una posizione particolare che non riesce più a rigirarsi e inizia a sgambettare come fosse anche. Sembra che stesse giocando, ma in realtà è una posizione molto pericolosa per lei. Perché? Perché il sangue non circola più, inizia a non circolare più verso tutti gli arti che ha, ma il peso anche del corpo e della lana schiaccia lo stomaco, lo sterno della pecora e addirittura nelle giornate più calde può arrivare a morire la pecora nel giro di poche ore. E si dice che la pecora emette un verso particolare che è quasi angustiante, che il pastore sa riconoscere quando la pecora si trova in questa posizione perché emette proprio questo verso particolare che il pastore conosce, come una mamma riconosce quando il bambino piange perché ha fame, perché sta male o perché è semplicemente un capriccio. E il pastore, prima di intervenire subito, mentre si avvicina alla pecora in queste condizioni, parla alla pecora, inizia a chiamarla per nome e gli parla, e gli parla, e gli parla, e man mano si avvicina. E si vedeva in uno studio, facevano vedere, che la pecora smette di sgambettare, perché questo accelererebbe il processo che lo porterebbe alla morte. Smette di sgambettare, rimane lì tranquilla ad aspettare che il pastore intervenga. Quello che fa il pastore è semplicissimo. Il pastore si avvicina, continua a parlare alla pecora, gli massaggia per bene le gambe per riattivare la circolazione, lo stomaco e poi la rigira e cerca di metterla in piedi, ma la sorregge per tutto il tempo necessario finché la pecora non è in grado di stare in piedi da sola. E questo mi ha fatto molto pensare, perché se Gesù si definisce il buon pastore, quando io sono abbattuto, o come dice il Salmo 42, la mia anima è abbattuta, che è proprio il termine che viene usato, la voce del pastore, il pastore che arriva, che mi tira su, che mi sorregge, finché io non posso stare, non riesco a stare in piedi con le mie gambe. E questo dà grande consolazione. Magari abbiamo attraversato un momento di difficoltà, magari c'è stata una situazione forte nella nostra vita per cui ci sentiamo in quello stato. E il pastore ha ascoltato la nostra voce, la nostra supplica, la nostra richiesta ed è intervenuto. Non so se ti è mai capitato, ma vorrei che pensassi un po' alla tua vita, quante volte ti sei sentito in quella situazione e quante volte il buon pastore è intervenuto, quante volte ti ha rialzato, quante volte ti ha massaggiato le gambe, ti ha rimesso in piedi e ti ha sostenuto finché tu non restassi in piedi da solo. Se prendiamo in considerazione quello che dice nel Salmo 23, che è un salmo scritto da Davide, che guarda caso era un pastore, dice: egli mi ristora l'anima. Nel concetto di ristorare l'anima, restaurare l'anima, è proprio questo concetto di rialzare la pecora e aspettare che sia in grado di stare in piedi da sola. Andando avanti nel Salmo, dice nel Salmo, per esempio, 23, sì, Salmo 23, versetto 4, dice che quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Perché tu sei con me, la presenza del pastore. È interessante che dice che non è la valle della morte, ma è la valle dell'ombra della morte. L'ombra di un cane non morde, spaventa sì, ma non morde. Con Cristo, con il buon pastore, tutto è un'ombra. Tutto ciò che mi può spaventare, che penso mi possa fare del male, diventa un'ombra. Perché c'è chi mi protegge e io non temerò alcun male. Come la pecora continua a brucare l'erba, anche se c'è un lupo che gira intorno. Perché c'è il pastore. Io non temerei alcun male. Il versetto 5 dice: per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo. Il pastore prepara il pasto e porta il gregge a pascolare nel prato adatto per le sue pecore. Sceglie, diciamo, l'erba che non fa danno alla pecora. E questo imbandisci la tavola e aggiunge che sotto gli occhi dei miei nemici, come dicevamo prima, ci fosse un pericolo vicino, non c'è problema perché c'è il pastore. Dice: cosparge di olio il mio capo. Io questo versetto l'ho capito ultimamente, l'ho letto un sacco di volte ma non realizzavo bene l'idea. Tra tanti problemi che può avere una pecora, ce n'è uno in particolare che è un tipo di mosca che si infila tra la lana della testa e cerca di letteralmente trapanare la testa, il cranio della pecora, per deporre le uova. Questa è una cosa che fa impazzire la pecora. A volte si può vedere una pecora che sbatte con violenza la testa contro una roccia o contro un tronco, perché vuole togliersi di dosso questa mosca, che gli causa questo fastidio, questa sofferenza. E l'unica cosa che fa il pastore è ungere la testa della pecora con un olio particolare che funge da repellente per questa mosca, liberandola da questa sofferenza. Ecco che il pastore unge la testa della pecora con olio. Ed è interessante come Davide continua a fare questi riferimenti da pastore che era, no? Riferiti poi a quello che è il buon pastore. E quando il pastore prepara il prato da brucare per le pecore, che triste che ci sono delle pecore che magari vogliono mangiare del prato a fianco, o di un prato un po' più lontano, un po' più in alto. Denota che non sono soddisfatti di ciò che il pastore ha preparato per loro e cercano di mangiare da un altro prato che il pastore non ha preparato per loro. Perché la pecora mangi dell'erba deve avere una grande fiducia nel pastore, perché si fida di ciò che il pastore sta mettendo davanti. E così noi, che fiducia dobbiamo avere nel nostro buon pastore per lasciargli la guida della nostra vita? E a volte io mi rendo conto che mi fido più della mia di guida che quella del buon pastore. Mi fido più del quello che chiamo il mio buon senso. O analizzando le situazioni cerco quella migliore, e non necessariamente quella migliore è quella più adatta a me. E questo indica che non mi sto fidando del buon pastore. Questo indica che mi sto fidando di me stesso, che ho più fiducia in me che nel buon pastore. Ma non dobbiamo dimenticare, come dice in Geremia 29:11, che tutto ciò che il buon pastore ha in mente sono pensieri di bene e non di male. Dice infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. È vero, era rivolto al popolo di Israele, ma possiamo farlo anche valere per noi questo. Dio non è un Dio cattivo, il nostro pastore non è un pastore egoista che pensa al suo tornaconto personale, ma lui ha pensieri di pace, pensieri di bene per me, non di male. Non c'è nessuna ragione per cui non mi debba fidare di ciò che lui mi prepara per la giorno dopo giorno nella mia vita. La presenza del pastore è molto importante e la voce indica la sua presenza. La seconda evidenza è la vita del pastore. Giovanni 10, 11, versetto 11, dice: io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. La vita del pastore indica il trionfo di Cristo, il trionfo di Dio. E quando dice che la vita dà per le sue pecore, questa parola per indica al posto di, ma non semplicemente al posto di e a beneficio di. Che significa? Un esempio lo possiamo vedere a 1 Corinzi 15, 29, nel versetto che leggete qui, dove l'Apostolo Paolo faceva riferimento a coloro che si facevano battezzare a beneficio dei morti. Dice: altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti, cioè a beneficio dei morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono battezzati per loro, a beneficio loro. E il concetto si ripete in Romani 5,8 per quello che Cristo ha fatto per noi. Romani 5,8 dice: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, a beneficio nostro e al posto nostro. Romani 8,34 dice: chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato alla destra di Dio, anche intercede per noi, a beneficio nostro. È stato citato, se non sbaglio, anche Isaia 53. Riferendo appunto ciò che ha sofferto Cristo, al versetto 4 dice che tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Versetto 5: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il castigo che io meritavo, le mie trasgressioni, i miei dolori, ciò di cui ero accusato, tutto questo l'ha caricato su di lui, al posto mio e a beneficio mio. E Cristo, morendo sulla croce, pagando il prezzo del nostro peccato, ha vinto il mondo, come ci ricorda Giovanni 16,33, dice che io ho vinto il mondo. Non solo, la morte non ha più potere su di noi. 1 Corinzi 15,55 dice: o morte, dov'è la tua vittoria? Non ha più nessun potere su di noi. Non c'è più neanche chi ci condanna, ricorda la pistola dei Romani. Non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Il buon pastore è una figura importante nella nostra vita, è una figura di cui non possiamo farne a meno, come le pecore non possono farne a meno del loro pastore. Ma la cosa triste di tutto questo quadro è che il buon pastore è stato rifiutato. Zaccaria capitolo 11, al versetto 12, in questo capitolo c'è questa figura di Dio che ha voluto essere il pastore del suo popolo, il popolo però lo rifiuta come pastore. E allora dice che io dissi loro: se vi sembra giusto, datemi il mio salario, se no lasciatemi stare. Ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. 30 sicli d'argento era la paga, l'indennizzo di uno schiavo morto. Cioè, se l'animale, se il bue del contadino vicino ammazzava un mio schiavo, lui mi doveva pagare 30 sicli d'argento. E il buon pastore dice: e questo è il prezzo che mi date? Questo valgo io, dopo essermi dedicato a voi, dopo avervi pascolato, aver dato tutto. E viene il giudizio, capitolo 13, versetto 7, dice: insorge o spada contro il mio pastore. Colpisci il pastore e siano disperse le pecore. Qui c'è qualcosa che non mi quadra. Il popolo rifiuta il pastore. Viene il giudizio. Ma il giudizio sopra chi? Chi dovrebbe pagare? Il gregge, il popolo. Chi colpisce la spada? Il pastore. E dico: perché? Qualcosa non va. Insorge spada, colpisci il pastore. Perché? Perché il buon pastore la sua vita dà per le pecore. Cristo ha voluto caricare su di sé il mio castigo, caricare su di sé la mia colpa. Non la meritava lui, no. Io la meritavo. E tutte le volte che magari gli occhi ricadono sul Salmo 23 o su Giovanni capitolo 10, quando arrivi a quel versetto che dice che le mie pecore sono mie, nessuno le rapirà dalla mia mano. Io do loro vita eterna. Questa è anche una garanzia. Io do loro vita eterna. Non loro si guadagnano la vita eterna perché fanno qualcosa. No, io la do. Io la regalo. La vita eterna è qualcosa che dipende da lui e non da me. Nemmeno io stesso posso uscire dalla sua mano. Non è se mi comporto male o non come il credente esemplare, o magari la mia vita spirituale fa un po' su e giù, o perché non sono anche un credente carnale. Nemmeno questo mi strapperà dalla mano del buon pastore. Perché? Perché dipende da lui e non da me. Perché? Perché lui ha pagato il prezzo del mio peccato. E non pensiamo che le nostre azioni non hanno influenza sulla nostra vita o sulla vita degli altri, perché non è così. A volte uno può sentirsi anche giustificato magari a poter condurre un certo tipo di vita, tanto nessuno mi strapperà dalla mano del buon pastore. È vero, non incide sulla tua salvezza, ma incide sulla tua vita cristiana. Incide su quello che è il premio, che non è la salvezza, appunto quello è un regalo, ma incide sul premio. L'Apostolo Paolo definisce la vita cristiana come una corsa. Una corsa a ostacoli, certo, perché nella vita ci sono gli ostacoli. E quando cadi e inciampi, non ritorni al punto di partenza per riprendere la corsa dall'inizio. ti rialzi da dove sei e continui a correre. La salvezza non la si perde, quello che perdi sì è il premio, quello che perdi sono benedizioni, sì, ma questo dipende dalla scelta di ognuno di noi, da come vogliamo noi condurre la nostra vita, onorando Cristo oppure no, o accontentarci semplicemente della salvezza. Questa è scelta di ognuno di noi. E il buon pastore non obbliga nessuno a seguirlo, non lo obbliga. Come le pecore, c'erano chi rimaneva lontano a brucare continuamente l'erba nel posto dove si trovavano e chi invece si era avvicinato. Ma rimangono pecore, rimangono appartenenti allo stesso ovile. Quando si definisce la porta, quando Gesù si definisce nel capitolo 10 di Giovanni, io sono la porta, è sempre presa dalla vita pratica di quei pastori di tutti i giorni, che quando si trovavano in montagna o nelle colline, insomma, lontano da casa, per la notte dovevano cercare un riparo, e quello che facevano, cercavano un posto vicino a una roccia, vicino a qualcosa, insomma, a delle pareti, per poter racchiudere il gregge, e costruivano un muro per racchiuderlo, lasciando solo un varco dove il pastore si sdraiava per riposare. Qualsiasi persona, qualsiasi animale volesse entrare dentro l'ovile, doveva passare per il pastore. E il pastore se ne accorgeva. Quindi lui è la porta. Vuoi far parte dell'ovile di Cristo? Devi passare attraverso di lui. Il buon pastore ha cura di noi. Il buon pastore ha dato tutto di noi, ha subito il castigo per noi. E che questo possa essere un punto fermo, che da oggi, da domani magari anche nella tua giornata, tu possa, e io possa, pensare realmente a Cristo come il buon pastore, ma non come semplicemente il pastore pieno d'amore che... ma colui che ha cura di te, colui che può restaurare la tua anima, che ti può ungere il tuo capo per darti sollievo, che ti sorregge finché non sei in grado di camminare da solo. Che Dio possa benedire la vita di ognuno di noi, in modo particolare come solo Lui sa. Che Dio vi benedica.